No, niente, no. Allora ci potete guardare, ci potete guardare. No, io sono stato fortunato, ci potete guardare. Allora, siccome noi non potete fare niente, ci sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Bentornati su Radio Revolution a Bianco, Rosso e Giallo Blu con le nostre interviste. Oh, ogni due settimane siamo qui a parlare con degli ospiti importanti della città di Parma. L'ospite che vi presenterò oggi è altrettanto importante come tutti gli altri che abbiamo avuto qui in studio. È un onore, un piacere parlare con lui, ma vi presenterò il nostro ospite dopo aver ascoltato questa canzone.
Inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Non mi deludi mai, è così. Lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato, soli, però finalmente noi, solo coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
Don Umberto Cocconi è il prete della Movida. Sì, avete capito bene, nell'epoca in cui la Chiesa continua a condannare un teologo polacco che ha solamente dichiarato di essere gay, lui, Don Cocconi, nei venerdì sera di Via D'Azeglio, a mezzanotte in punto, apre le porte della parrocchia situata sotto i portici e inizia a celebrare la messa. Un bel modo di avvicinare i giovani alla fede cristiana. Già ce li vedi loro, con un bicchiere di vino o di birra tra le mani, mentre ricevono la benedizione. È il cosiddetto Spirito Santo. Ma l'iniziativa, tolta l'ironia, è lodevole. Almeno per una volta non ci toccherà sentir parlare di scandali legati all'Oyor o ai preti pedofili. A Parma ce la passiamo bene, non come a Roma, dove Papa Francesco di certo non può fare tutto il lavoro sporco. Specialmente in quest'ultimo periodo. Don Cocconi potrebbe invitarlo a Parma per farlo riposare un po'. ma in questo caso gli converrebbe preparare una camera per due. Non sia mai che si ritrovi anche Ignazio Marino. Proprio lui, il sindaco della città eterna, che si autoinvita nei posti solo per seguire il Papa. Ci mancava solo questa, altro che preti gay. Con tutti i veri problemi che alla Chiesa, si doveva aggiungere anche quello dello stalking. Certo che risolverli non sarebbe male, così avremo davvero una Chiesa fatta di più amen e meno amenità.
Benvenuto Don Umberto.
Grazie. Allora.
Ti ha già presentato sì. Il nostro Luca con il suo ritratto, ti è piaciuto?
Ma mi ha fatto sorridere. Ottimo.
Ottimo, insomma, Marino si è dimesso, il sindaco, diciamo, quando ha registrato Luca, la notizia era freschissima, o meglio, tra 20 giorni lo sapremo se effettivamente sarà così, e Luca nel suo ritratto ha messo già insieme tutti gli argomenti di questa puntata, di cui parleremo con Don Umberto, che presento solennemente. Nato a Sorbolo il 27 ottobre 1957, tra un po' è anche il suo compleanno, faremo la festa, ordinario dal 1987, laureato in pedagogia e scienze dell'educazione, assistente diocesano, cappellano universitario, presidente della ONLUS San Cristoforo, docente, che cosa mi dimentico? Mi scrive tante cose.
Un prete normale.
Un prete normale.
Che ha anche una parrocchia adesso ultimamente, San Tommaso in via Farini.
San Tommaso in via Farini, la messa durante la Movida ce l'ha ricordato Luca, continui a farla?
Sì, la continuiamo a fare.
E insomma, tantissime cose, un impegno quotidiano su più fronti, cioè non ti riposi mai, e questa è la domanda, la prima domanda per un preghia: quando si riposa Don Umberto?
Mi riposo, a dire la verità, dopo che ho mangiato a mezzogiorno, dalle 1 all'1:30 è il mio momento di relax, dove effettivamente mi ricarico, visto che al mattino mi alzo un po' presto e ho bisogno di questa mezz'ora per la seconda parte della giornata. Perché? Che può andare sino a mezzanotte, 12:30, 1.
Hai chiesto l'autorizzazione a qualcuno per essere qua con noi oppure?
No, liberamente.
Don Umberto,
mi sono fidato.
E forse hai fatto male. Allora, Don Umberto, la scorsa puntata noi abbiamo avuto qui in studio il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza, che è un ragazzo di 21 anni, della Lega, e abbiamo parlato di immigrati. E questo è uno dei tanti temi di cui tu ti occupi quotidianamente, giusto?
Sì, giusto. Perché nell'Associazione San Cristoforo noi abbiamo iniziato ad accogliere 5-10, adesso sono 60 gli ospiti un po' delle nostre case. E devo dire che è un'esperienza molto interessante, arricchente, provengono da paesi che vivono situazioni di guerra, di sofferenza. E c'è una bella contaminazione, insomma, e vedo anche che c'è un mondo dal quale noi dobbiamo aprirci anche, non dobbiamo avere paura.
Quante persone ci sono alla San Cristoforo? Quante persone segui?
Io sono con il mio gruppo dei collaboratori, eccetera, sono un centinaio di persone, abbiamo circa 20 case, c'è una sede centrale dell'Associazione San Cristoforo, dove il nostro progetto è quello di dare una mano a chi si trova un attimo in difficoltà, o è uscito dal carcere, o è un barbone, o vive una situazione un po' precaria, ha lasciato i suoi genitori, la sua famiglia, eccetera, è un single. Ecco, noi ti aiutiamo perché tu possa ricominciare la tua vita attraverso questa piccola zattera che potremmo essere noi, che ti accompagna verso l'autonomia.
San Cristoforo ed è vicina anche agli ex detenuti.
Sì,
ne abbiamo parlato proprio di recente quando ci siamo incontrati ad un convegno.
Giusto, l'altro giorno, e con l'ex direttore del carcere di Parma, con il quale avevo iniziato con lui questa collaborazione. Bisogna sempre credere nell'uomo, quindi anche quando costui può avere sbagliato, errori nella vita, no, c'è sempre un nuovo inizio. Dipende da noi anche creare delle occasioni perché tu possa davvero credere in te stesso.
Noi adesso ci fermiamo un attimo perché torniamo alla musica. Il ritratto di Luca Mautone ci dava tanti spunti, tanti argomenti. Ti faccio scegliere dopo di cosa vuoi parlare: omosessualità, pedofilia. Tutti i temi scordati, perché adesso
aiuto.
Adesso ho rotto il ghiaccio, vabbè, lo mettiamo a suo agio, ma dopo ti dobbiamo mettere in difficoltà. Pensaci, nel frattempo noi ascoltiamo Eros Ramazzotti con Musica E. Senti, più siamo
forse cambierà. Nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scenda su ogni cosa, quel silenzio grande dopo l'aria esplosa. Perché un mondo senza musica non si può neanche immaginare. Perché ogni cuore musica. Musica.
Questa era una delle canzoni scelte da Don Umberto, però sì, già anticipo che alcune le ho scelte io, perché la sua playlist era fatta molto di Adriano Celentano, l'ex, il molleggiato, resta il molleggiato. Tu quanto eri molleggiato da giovane?
Beh, insomma, non tantissimo, però mi piaceva muovermi.
Resto un attimo, prima di andare avanti, sul discorso dell'immigrazione e dell'accoglienza, perché... ricordo che un po' di tempo fa c'era alcune persone accolte all'associazione San Cristoforo che dovevano rientrare in quel progetto del comune di Parma, Mi Impegno a Parma. C'era stata anche la conferenza stampa, amico, forse sono passati due anni, sì, da quell'annuncio, più o meno un anno e mezzo, e poi...
Ma adesso è partito il progetto.
E
eh?
Quindi anche i tuoi...
Anche i miei sono andati, ad esempio hanno cancellato le scritte sotto i portici e poi hanno tolto l'erba sulla piazza Garibaldi, insomma. È stata per loro un'esperienza anche bella, insomma.
Quindi positivo questo progetto.
Positivo, e ci stanno davvero a ricambiare il dono che la nostra città sta facendo per loro di mettersi a disposizione.
Rispondono così a quelli che invece la pensano diversamente.
Giusto.
Che non vorrebbero accogliere più di tanto.
Ci sono queste chiusure che dicono anche una inciviltà, insomma, perché effettivamente sono di passaggio, anche perché molti di questi ragazzi che hanno già ottenuto il permesso di umanitario poi alla fine vogliono andare in Francia, in Germania, quindi vivono, diciamo, però l'esperienza anche di un'accoglienza, di un'amicizia, di una fraternità, perché vengono anche da esperienze di paure, di solitudini, di angherie, di sofferenze, di violenze anche. Quindi trovare delle persone che non ti conoscono, non sanno niente di te e ti considerano come un fratello, un amico, per loro è un buon inizio, insomma, di questa Europa tanto sognata ma anche a volte ostile.
Don Umberto, io dico che un sacerdote è noto, insomma, perché per tutte le cose che fai la gente ti conosce, e ogni domenica, ogni sabato, quando è che sei sulla Gazzetta?
Al sabato, sabato sì, al mattino, ecco, c'è il commento al Vangelo della Domenica.
Commento, la movida, poi su Facebook chi attivo, scrive, contatta i giovani, si raccoglie giovani intorno a sé. Il ruolo del sacerdote oggi nel 2015... come è cambiato rispetto a qualche anno fa, e quali sono le problematiche nel parlare il linguaggio dei giovani?
Ma io ormai sono prete da 27 anni, quindi vivo adesso un'esperienza nuova, perché prima il mio lavoro era stare dentro una parrocchia, quindi vivevi un po' di relazioni dove tu eri un po' un punto di riferimento, perché le persone venivano a cercarti, venivano in qualche modo a... Adesso invece in questa fase nuova sono io un po' in missione, esco perché devo io un po' metterci la faccia, un po' con i miei amici, i miei collaboratori che condividono un po' il progetto della pastorale universitaria. E ti esponi molto anche, devi anche entrare in queste periferie esistenziali che ti cambiano, ti modificano, essere più capace di ascolto, di condivisione, rimettere continuamente in discussione anche le tue verità, le tue convinzioni, proprio per riuscire a comprendere l'altro, un po' le ragioni anche dell'altro. Devo dire che per me è come una scuola, un luogo dove io imparo tanto.
Comunque ci sono delle difficoltà, ecco, dei problemi. Allora, io penso ai giovani che molto spesso guardano con diffidenza l'ambiente ecclesiastico, ok? Tu da sacerdote, come affronti questa cosa? E soprattutto, secondo te, che cosa bisogna cambiare dall'altra parte, da parte della Chiesa? Qual è l'atteggiamento, forse?
Ma la cosa per me importante è che se noi fossimo capaci di ascoltare, senza giudicare, diceva un filosofo, anche sospendere il giudizio, cioè ascoltiamo e forse riusciamo anche a comprendere le motivazioni, da che cosa nasce anche quell'idea, quell'opinione. Cioè, per me la cosa più grave è l'indifferenza. Cioè, a me piace anche essere contestato, a volte in università mi devo anche vestire da prete, perché in qualche modo devo essere anche riconosciuto, devono sapere che non sono un bidello oppure un insegnante, quindi questo mi pone anche sotto gli sguardi anche un po' critici delle persone, ma anche benevoli, perché alla fine dei dialoghi avvengono,
Stavo ascoltando, guarda, ero così attento ad ascoltarti che il discorso quindi dell'immagine che spesso viene trasmessa ai giovani. Luca faceva riferimento alla pedofilia e quindi partiamo da qua, nelle problematiche. I preti pedofili, insomma, è un'accusa, spesso una caccia alle streghe, spesso facile, molto spesso però fondata. Tu che cosa ne pensi?
Io penso che una ferita grandissima, cioè che ha cambiato anche il mio modo poi di relazionarmi un po' con gli altri, con il mondo anche dei minori. Cioè, se quando ero un giovane prete non avevo difficoltà a vivere anche delle, tra virgolette, insomma, io penso che tante volte, insomma, ci sono delle distanze che noi dobbiamo tenere con gli altri, capito? E questo, diciamo, poteva, diciamo, in qualche modo essere anche accettato, comprensibile, eccetera. Il fenomeno della pedofilia, diciamo, ha messo davvero in crisi le figure educative anche. Ormai non ti puoi fidare più di nessuno, cioè l'insegnante, il prete, lo stesso anche tuo genitore. Cioè, effettivamente viviamo in un mondo dove una persona si sente davvero sola. E questo, diciamo, ha incrinato davvero anche i rapporti di socialità, di relazione. Io infatti non posso più in qualche modo toccare nessuno, perché questo diventerebbe grave anche, capito? Cioè, mentre una volta, quando si era più un contatto, capito, un incoraggiamento, capito? Perché noi comunichiamo anche con il corpo, capito? Ma oggi, diciamo, ci sono troppe incomprensioni, questo non verrebbe più capito, più compreso, quindi insomma devi
essere... difficile anche per un sacerdote stare attenti.
Ah sì, proprio tantissimo, diciamo, soprattutto con quelli del tuo stesso sesso se sono piccoli, capito? Quindi, diciamo, io tante volte vivo maggiormente una mia espressione, chiamiamola corporea, diciamo, con le donne di una certa età, con le anziane, dove effettivamente io penso che molte cose passano anche attraverso un contatto che vuol dire anche purezza, insomma, perché altrimenti non vengo accarezzato da nessuno, cioè nel senso che io ho bisogno anche di una... Noi sappiamo che il corpo comunica anche delle emozioni, dei valori, eccetera, e sappiamo che è importante, insomma, anche vivere, diciamo, questa relazione, soprattutto perché ti fa sentire importante, capito? Oggi questo non è più possibile, perché i tuoi gesti possono essere fraintesi, eccetera. Quindi il prete ha dovuto cambiare davvero anche tanti suoi modi anche di relazionarsi.
Noi ricominceremo da qui dopo, però adesso torniamo alla musica. Sì. E ascoltiamo Antonello Venditti con Sara.
Sara, svegliati, è primavera. Sara, sono le 7 e tu devi andare a scuola. Oh, 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 Sara.
ricordati che aspetti un bambino. Sa, se avessi soldi ti porterei ogni giorno al mare. Sa, se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l'amore.
Questo era Antonello Venditti con Sara, una canzone d'amore dedicata a una ragazza. Prima di diventare sacerdote, prima di entrare in seminario, quando eri una persona come un ragazzo come tanti altri, sei mai stato innamorato?
Mi sono innamorato, sì. Di solito ti innamori. All'università mi sono innamorato. Studiavo con una ragazza con la quale abbiamo fatto un bel percorso e c'è stata un'intesa con lei, insomma. Pura, insomma, volevo dire anche questo.
E che ricordo hai di quella...
Ma di un'esperienza molto bella, perché lei era una ragazza molto vivace, sprint, perché mi ha abituato, diciamo, a fare l'autostop. Lei abitava a Sorbole e allora, a quell'epoca, 30 anni fa, immaginatevi, non si aveva la macchina sempre a disposizione. Quindi lei abitava proprio sulla via Mantova, che ti portava poi direttamente a Parma, in Borgo Carissimi, e io facevo l'autostop con lei. Quindi tutti in paese dicevano, questa è la tua ragazza, Don Umberto. Insomma, mi piacerebbe. Vediamo, guardiamo, eccetera. Poi dopo le nostre strade sono divise.
E siamo l'hai più rivista?
Sì, sì, ho fatto un po' il suo matrimonio, poi dopo quando sono diventato prete, insomma, una cosa bellissima.
Adesso è arrivato un momento che è quello delle telefonate da casa.
Ah, va bene.
E abbiamo un ospite, mi dicono dalla regia, molto importante, che secondo me ha piacere di salutarti, ed è l'ex governatore della Puglia, Nicky Vendola. Buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Buongiorno, ora che non è più presidente della Puglia, che cosa fa? Dove si trova, signor Vendola?
Guardi, sono molto sollevato e stupito che lei mi faccia questa domanda. Attualmente mi trovo nel luogo in cui circa 60 anni fa sono stato sollecitato a far parte di questo assurdo mondo, sostenuto dalle sanguinose mani dell'esperto rappresentante sanitario. Sono nella città dei fiori, come la Spirea, la Sessaleria, la Sassifraga e la Stella di Natale. In poche parole, sono dove sono nato, a Terlizzi.
Ah, bella Terlizzi. In questi giorni si è parlato molto del suo buona uscita da presidente della Puglia, del suo vitalizio. Possiamo definirla un baby pensionato?
Mi scusi se dissento da questa sua subdola e stupida definizione della mia persona. Credo che a 57 anni non mi si possa più descrivere con il sostantivo straniero baby. finalmente sono pensionato e da pensionato potrò sostenere le sussistenti e sostanziali ragioni di quella parte di popolo costretta da questo governo di poteri oscuri come l'oscurità più profonda a frequentare il primo di ogni mese quel luogo di disperazione e di desolazione, questa frontiera di profughi dello Stato che negli uffici postali aspetta il vitalizio popolare, che mendica la giusta ma insussistente paghetta da questi scafisti delle raccomandate, questi commessi del supermercato della vita in cui ci sono 20 sportelli ma ne funziona solo uno e fa solo il ritiro di pacchi.
Va bene, sono problemi comuni per tante persone, Presidente. Comunque, noi oggi in studio abbiamo un sacerdote, Don Umberto Cocconi. Alla luce delle dichiarazioni di quel sacerdote polacco, il teologo del Vaticano, che insomma ha ammesso la sua omosessualità e la sua relazione affettiva, lei che cosa sente di dire ad un rappresentante della Chiesa come il nostro ospite?
Bisogna partire da un punto. Omosessuale è bello. Omosessuale significa amore. Io sono cristiano cattolico e sono omosessuale e vivo l'amore con il mio compagno come qualsiasi altro rapporto di coppia tra marito e moglie. C'è una parte della Chiesa che sembra voglia degradare questo tipo di amore, vuole renderlo ridicolo, inumano. Gli esponenti di questa parte di Chiesa sembrano dei leghisti che vogliono fermare questi flussi di popoli migranti. È assurdo e inconsistente. A Don Umberto chiedo, perché la Chiesa non può accogliere questi pellegrini dell'amore? Perché non accogliere ed elevare l'amore omosessuale? Perché la Chiesa, che è l'istituzione dell'amore, non può abbracciare in modo materno questi suoi figli e concedere anche a loro questo sacramento matrimoniale? Arrivederci.
Arrivederci, Presidente Don Umberto. Sono domande importanti. Prima parlavamo del tuo ricordo dell'amore, sì. E il Presidente Vendola, l'ex Presidente Vendola, ci parla un po' della stessa cosa. Perché? Che differenza c'è tra un amore come quello omosessuale tra due persone dello stesso sesso e, che magari vanno in chiesa ogni giorno, pregano, sono cristiani praticanti, e l'amore di tante altre persone?
Io, diciamo, farei mia la proposta, la parola del Papa che dice: chi sono io per giudicare? Io dico: due persone si vogliono bene. Adesso parlo di due persone. Volersi bene che cos'è? È cercare il bene dell'altro. C'è una relazione, un rapporto, c'è la voglia. La cosa più brutta è non amare. Se c'è una persona che ama, io sono convinto che questa persona vive già un'esperienza divina, capito? Per cui non vuole una vita da solo, ma vuole una vita in relazione con un altro. Diciamo, la parola di Dio ci invita, diciamo, a scoprire la bellezza della relazione tra maschio e femmina, cioè la diversità anche, cioè il mondo visto con gli occhi femminili, il mondo visto con gli occhi maschili, cioè c'è una ricchezza in questa relazione, c'è un di più, c'è qualcuno che è diverso da te, che la pensa anche in un modo diverso, che ha un corpo diverso da te, e c'è questo rapporto anche da cui può nascere un figlio, un amore che non si chiude in se stesso, ma che è un amore che si apre. Ecco, nella relazione omosessuale, se due persone si vogliono bene, chi sono io per dire non dovete? Penso che lo Stato debba riconoscere anche, se voi ci tenete. Pensate, oggi nessuno si vuole più sposare. Perché noi non permettiamo a delle persone davvero di vivere questa relazione? Forse non la chiameremo matrimonio, matrimonio, capito? La dobbiamo forse chiamare con un altro nome, ma senza riconoscere che lì siamo in una relazione di serie B, perché questa è di serie A, una relazione diversa che dice davvero un prendersi cura dell'altro. Perché nella fine, quando due persone si sposano, che cosa dicono? Io accolgo te e mi prendo cura di te. Cioè, questa è la relazione. Quella persona lì sa che c'è qualcuno davvero che vuole vivere una relazione anche nel tempo, nella fedeltà, nel rapporto. Ben venga che delle persone davvero vogliono costruire insieme il loro futuro.
E quindi come commenti un po' questo coming out del teologo polacco?
Ma questo per me, secondo me ci sono due variabili che vanno tenute presenti. Prima di tutto, un prete quando ha fatto il suo cammino, insomma, si è posto la grande domanda sulla sua relazione affettiva e quindi diciamo ha cercato anche di verificare questa. Io penso che ciascuno di noi vive anche una sua sessualità, una sua un bisogno anche di rapporto con l'altro. Ecco, la Chiesa Cattolica sceglie per diventare preti coloro che vogliono davvero anche vivere un amore oblativo, un amore gratuito verso l'altro, amare tutti, capito? E quindi da una parte, insomma, io ho fatto come un voto, un impegno, mi sono assunto anche una responsabilità di vivere un amore verso tutti, amare senza essere amato. Cioè, per me, io ci sottolineerei questo aspetto, il prete ama, noi amiamo e poi siamo amati.
Quindi ecco, insomma è stato un po'... non l'hai presa bene questa...
No,
questa
non uscita. L'ho presa bene perché alla fine può succedere che nella tua vita nascono delle amicizie, nascono delle relazioni, ti senti portato, cioè devi però anche essere fedele un po' all'impegno che ti sei posto. Io penso che anche nella vita di coppia ci possono essere dei momenti difficili, allora in qualche modo può nascere una simpatia, una relazione con un'altra ragazza, un altro ragazzo, ma tu non hai fatto una promessa, prometto di esserti fedele sempre. Ecco, c'è una fedeltà, può esserci una tentazione, poi ecco, io mi chiedo sino a che punto, io penso che non sia una castrazione il non avere, diciamo, questa relazione. È anche un modo, io ho scoperto che ci sono tante persone che mi vogliono bene anche, anzi forse ho scoperto che non avendo una donna ci sono tante persone che effettivamente sono capaci di testimoniarmi quell'amore di cui io ho bisogno per vivere. E quindi sono capace anche di rinunciare ma per un amore particolare, capito? Ma per avere, diciamo, una dedizione totale verso tutti. Perché tutti per me sono fratello, sorella, madre, sposa, amico. Cioè io voglio davvero vivere, se ci riesco, una relazione dove ogni persona davvero si sente amata, come se fosse la mia sposa, come se fosse il mio sposo, come se fosse mia madre, come fosse mio padre. Ecco, vivere una capacità. Ecco, il prete, a lui è chiesto davvero di avere un amore per ogni persona, un amore davvero sincero, senza poi pretendere che l'altro ti ami.
Quindi insomma Don Umberto è lo sposo della comunità, abbiamo capito.
Benissimo,
lo definiamo,
grazie.
Così. Ecco, ti è piaciuta questa definizione? Prendiamoci un attimo di pausa, torniamo alla musica. Adesso iniziano le canzoni scelte da me a tema.
Okay.
E questo è Francesco De Gregori con Agnello di Dio.
Percosso e benedetto ai piedi di una montagna,
Piaciuta questa canzone che ho scelto?
Sì, cercavo
te.
Di capire bene questo Agnello di Dio, visto che è un termine chiave della tradizione cristiana e anche il nome che viene dato a Gesù dal Battista, come lui lo interpretava.
Non la conoscevi questa canzone?
No, la conoscevo.
Ah, ti faccio un'altra domanda per chiudere il discorso che stavamo facendo prima e ti chiedo di essere velocissimo perché so che abbiamo un'altra telefonata e un ospite che non può aspettare.
Va bene.
Quindi mi sembra di capire che secondo te è giusto che i sacerdoti non si sposino, perché questo sì. È un dibattito che c'è, e ti chiedo come vive un sacerdote la propria, tra virgolette, solitudine, il rapporto col proprio corpo, cioè è difficile? Ci sono delle difficoltà anche qui?
Ma ci sono delle difficoltà perché è naturale, capito? Diciamo un momento difficile che io ho vissuto è stato il fatto, diciamo, di non avere un figlio. Cioè gli anni passano e ti senti mancare anche di qualcosa, capito? Perché il generare un figlio, diciamo, ti permette in qualche modo una continuità, il prenderti cura anche di una persona. Però dall'altra parte ho superato anche questo momento pensando anche a quante relazioni, quanti rapporti, quanti incontri che ho fatto, quante persone davvero si sono come sentite generate in qualche modo anche attraverso la mia amicizia, il mio legame. Quindi ho scoperto di avere non solo un figlio ma tanti figli, tante persone. Poi mi sono sentito anch'io figlio di tante persone, anche più giovani o più anziani, insomma è stata una ricchezza. Ci può essere una generazione fisica, ma c'è anche una generazione che nasce davvero da una parola che ti viene donata, da un gesto, eccetera. Quindi
insomma mi sembra di capire che comunque c'è anche l'aspetto umano, umano. C'è una persona, è una persona, fa delle riflessioni, mi sembra che Don Umberto insomma ha fatto queste riflessioni come magari tanti altri tuoi colleghi sacerdoti. Noi abbiamo al telefono adesso sì. Un ospite che è quasi fisso della nostra trasmissione ed è un piacere per noi averlo quasi ogni puntata. Buona giornata a Papa Francesco. Buongiorno.
Complimenti.
Buongiorno
allora.
Beppe, che bello sentirti. Siete diventati la mia radio preferita, anche se confesso e quando non riesco ad addormentarmi metto Radio Maria, imbattibile.
Sua Santità, come sta andando il sinodo sulla famiglia?
Beppe, sei un amico, con te posso confidarmi. Nelle ultime settimane mi sembra di essere in una gabbia di matti. Mi dicono che sono comunista. In America mi sono vergognato con le vittime di pedofilia. E poi un prete in TV giustifica i pedofili. Giorni fa è iniziato il sinodo della famiglia e il giorno primo Monsignore ha dichiarato a tutti di avere una relazione d'amore con un altro uomo. Forse solo adesso riesco a capire perché Papa Benedetto ha dato le dimissioni.
Comunque, a proposito del Monsignor Charasma, non lo so pronunciare bene, lei che cosa ne pensa, Sua Santità?
Beppe, sinceramente sono preoccupato. Non è importante se il Monsignore è gay o no. Non è importante se ha un compagno o no. Sono preoccupato perché adesso cosa farà? Gli hanno tolto tutti gli incarichi di lavoro. Che lavoro farà? Come manterrà la sua famiglia? Non c'è lavoro in giro. Dove andrà a mangiare? Non è mica il sindaco di Roma che può fare le cene con i soldi degli altri.
Aia, botta. Oggi comunque in studio abbiamo Don Umberto Cocconi, responsabile della pastorale universitaria di Parma. Vuole chiedergli qualcosa?
spero che Don Umberto non abbia fatto nulla di male, per favore. Non aggiungetevi anche voi. Mi piacerebbe sapere cosa si aspetta Don Umberto da questo sinodo. Buona giornata.
Buona giornata, eh? Che onore.
Mi ha colpito tantissimo. Sono emozionato, eh. Oh. No. Quasi quasi sembrava lui,
ma era lui.
Ah, Fisio, certo. Grazie, ma avete un contatto diretto.
Noi abbiamo conoscenze ai piani alti, ai piani alti. Lui chiede, Sua Santità gli ha chiesto che cosa si aspetta da questo sinodo. Io però aggiungo, e anche qui chiedo di stringere, perché poi dobbiamo andare avanti e ci stiamo già incanalando verso la conclusione della puntata. Don Umberto prima o poi andrà in pensione, i sacerdoti vanno in pensione.
Vanno in pensione.
Vanno in pensione, quindi hanno la cassa previdenziale. Lei, tu paghi i contributi. Come funziona?
Funziona.
E poi anche qua, quanto guadagna un sacerdote?
Io, ad esempio, sono ormai sacerdote da più di 25 anni, ho degli scatti ogni 5 anni, io prendo 1200 euro.
Mm-hmm.
E ho l'appartamento, tra virgolette, gratuito, perché è una canonica, però pago le mie utenze, acqua, luce, gas, pago il cibo, pago la mia macchina, il bollo, insomma, tutto.
Mm. E invece la Chiesa Cattolica forse c'è qualcosina che non paga, anche qua c'è sempre il dibattito, che ne pensi?
Paga? No, io penso che se c'è un'attività commerciale, eccetera, tutti dobbiamo sentirci un po' responsabili della nazione, dello Stato nel quale viviamo, quindi le tasse sono uno degli impegni fondamentali, lo dice anche la Costituzione, ciascuno di noi deve effettivamente dare quello che è giusto allo Stato per il bene di tutti, il bene comune che passa anche attraverso, diciamo, il privarsi di una cosa che forse non è lecita tenere.
Chissà se Papa Francesco sta ancora ascoltando.
Adesso vediamo.
Magari ti sente. Flash, sì. Ti ho fatto la domanda dal sinodo, che ti aspetti?
Io
30
secondi. Mi aspetto davvero che si dia davvero la possibilità a chi in qualche modo ha non è stato capace di stare nell'amore, ecco, che io posso ricominciare la mia storia d'amore, dove io vengo accolto, riconosciuto e anche questa mia voglia ancora di amare non venga chiusa, capito? Quindi mi sia data la possibilità di essere riconosciuto, insomma, anche questa nuova famiglia che nasce è una famiglia uguale alle precedenti.
Quindi ne parleremo nei prossimi giorni. Un'altra canzone che ho scelto io, questa è bellissima, è di Ligabue, non so se la conosci, ma immagino di sì, si chiama Hai un momento Dio.
Sì, giusto.
Traffico nell'anima, non ho capito chi è. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti e poi di soprattutto perché? Perché ci dovrà essere un motivo, no? Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Hai un momento Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Costa una risposta da te di su, quant'è? Ma tu sei lì per non rispondere, indossi un gran bel gilet e non bevi niente, o io non ti sento. Com'è? Perché? Perché? Qualche cosa in cui credo. c'è, ma tu è un attimo per me. Nel mio stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che sento, ciò che senti, non lo sapremo mai. Almeno disse il viaggio è unico, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché, perché nemmeno una risposta ai miei perché, perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilebe. Hai un momento Dio, no perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento Dio, o te o chi per te, avete un attimo per me.
L'hai ascoltata attentamente,
sì,
ho notato.
Va bene.
Va bene?
Sì, mi piace.
Io te l'ho detto, noi ci conosciamo da 2 anni probabilmente,
due anni, sì.
Abbiamo fatto anche qualche cosa insieme e te l'ho detto, per te mi sono cresciuto in parrocchia, poi mi sono allontanato perché la vita mi ha portato da altre parti ad avere anche delle altre idee, però ogni volta che io incontro Don Umberto parliamo con piacere, sì. Ho sempre tanto piacere di parlare con te. E quindi questa canzone l'ho scelta perché è un mio ricordo dell'Azione Cattolica, come l'altra che sentiremo dopo. Ma adesso, Don Umberto, bando alle ciance, c'è il momento del gioco.
Va bene.
Che non lo sapevi, ma questa è la sigla.
Cosa vinco?
Vinci che non fai una brutta figura. Mantieni, mantieni la tua immagine integra, perché Don Umberto io ti farò alcune domande su altre religioni. Vediamo quanto ne sei di altre religioni. Ad esempio, mi sai dire dove è nato Pietro Valdo?
Il padre, è un valdese, sì. Dove penso è nato? Verso Torino, quella zona lì.
E invece no, è nato a Lione.
I poveri di Lione, ecco.
E, i pastori valdesi possono sposarsi?
Sì.
In che anno è morto Martin Lutero?
1585.
46. 1546.
Bocciato.
I due sacramenti della Chiesa luterana.
Battesimo.
Eucaristia.
Eucaristia.
Nella Chiesa ortodossa chi cosa sono i patriarcati?
I patriarcati sono delle grandi chiese.
Sì, sono un po' i nostri, sì, le nostre diocesi.
Sì, giusto.
Quindi il vescovo è il
patriarca questa... di una grande chiesa.
In quanti capitoli detti sure, sì, è diviso il Corano?
Ah, questo non lo so, però ce ne sono tantissimi.
114. Ecco. Almeno 2 dei 5 pilastri dell'Islam.
Il pellegrinaggio alla Mecca, la preghiera 5 volte al giorno.
Certo, poi c'è il Ramadan, la, sì, citazione di Dio, l'elemosina. Sì. Cos'è il Nirvana per i buddisti?
Il Nirvana è questo stato di incontro con l'assoluto.
Sì, fine delle sofferenze, sì, questa è un po' la definizione. Lo sai che epoca è vissuto Confucio?
Confucio prima di Cristo, forse il VI secolo avanti Cristo.
Allora, nato nel 551 avanti Cristo, morto nel 479 avanti Cristo. Cos'è il Shabbat?
Lo Shabbat è il, sabato ebraico.
Ok, sì, il giorno in cui ci si riposa,
sì,
insomma. Aspetta un attimo, i testimoni di Geova esistono dal...
Penso dal 1850.
1870, nati in uno stato americano,
sì,
ovvero...
Non saprei quale.
Pennsylvania. L'ultima domanda: dove è scritto che i testimoni di Geova devono andare a bussare a tutte le porte?
Da nessuna parte. Se non nel Vangelo che dice di andare in tutto il mondo.
Va bene, promosso, promosso. Don Umberto.
No, secondo me mica tanto. Le prime domande devo rimettermi.
Rimandato
in riga.
Su alcune religioni, su altre siamo andati bene. Andiamo con l'ultima canzone. Questo è Lorenzo Cherubini, detto Giovanotti. Ah, mi fido di te. Sì.
case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te.
Mi fido di te. Questa gradita.
Bellissima.
Oh, sì, meno sì. Male che ho scelto delle canzoni.
È la canzone di solito che usiamo quando, ad esempio, domani avrò un matrimonio e citerò questa canzone. Sposarsi vuol dire mi fido di te.
Benissimo, ti ho letto nel pensiero. Noi siamo quasi in chiusura. Sì. Chi ci sta ascoltando lo sta facendo nei giorni un anno dopo l'alluvione che c'è stata qui a Parma, sì, un anno esatto dopo. Tu che sei sempre a contatto con i giovani, sei anche responsabile di un collegio universitario, giusto?
Ero responsabile. Eri perché adesso il collegio è stato chiuso.
È stato chiuso. Comunque a contatto con, sì, i giovani, l'abbiamo, sì, detto fin dall'inizio, l'anno scorso, un anno esatto fa, ci sono stati questi angeli del fango, i ragazzi che sono intervenuti. Noi ce l'abbiamo anche qui in studio, uno che si è dato molto,
sì,
da fare.
Mi sembra che abbia scritto un bellissima lettera, articolo,
esatto.
Pubblicato anche dalla Gazzetta.
Esattamente. Tu come ricordi 365 giorni da oggi?
Beh, dico come una grande esperienza di una città dove effettivamente ci siamo sentiti tutti solidali, capaci di fare cose grandi. Anche nel momento in cui tanti hanno perso la loro auto, la loro casa, eccetera, noi abbiamo tirato fuori un'energia incredibile. Vedere poi anche tanti giovani, tanti uomini, tutti pensavano al bene di ciascuna persona, quindi non più il mio bene, le mie cose, no, qui devo io in prima persona ricostruire un po' la mia città, e penso che sia stato uno dei doni più belli che noi abbiamo saputo dare. Anche noi abbiamo avuto dei danni, la nostra casa sorge proprio vicino al Baganza, uh-huh, e devo dire che tante persone ci hanno poi donato coperte, un frigo nuovo, una cella frigorifera, davvero la solidarietà è infinita.
E un anno dopo com'è la situazione?
Beh, la situazione, diciamo, vedo tanti lavori lungo il fiume, vorrei tanto che il ponte fosse di nuovo ricostruito, perché permette davvero di unire due rive importanti, anche due quartieri della città. Molti so che non hanno avuto degli indennizzi come dovevano, forse perché hanno perso davvero anche tante cose. Sono stati fatti dei lavori importanti di risistemazione delle case, il tinteggio, eccetera. Rimane però davvero qualcosa che si scrive, capito, un po' nella storia della nostra città. Di fronte a quello che è capitato ci siamo sentiti davvero cittadini, e poi dentro un progetto comune per la bellezza della nostra città, e tutti abbiamo imparato anche che si può fare davvero qualcosa di bello.
Prima di salutarci, quindi, ti chiedo, come un voto a Parma oggi, ai parmigiani, a chi amministra la città, che sensazione hai? Questa città adesso com'è? Parma com'è? Come 20 anni fa? È meglio,
no,
peggio?
Penso che stiamo vivendo una grande trasformazione, forse non sempre siamo attenti a come la vogliamo anche la nostra città, quali sono un po' i segni anche critici. Penso che bisogna trovare anche delle forze che si impegnano anche per la città, dove ciascuno ormai sta vivendo un po' nella sua lobby, non so, ci vuole un riscrivere anche le leggi comuni della nostra città. Mi ricordo nel Medioevo, quando nasce la città di Parma, c'è uno statuto, c'è effettivamente i cittadini che si mettono insieme. Noi dobbiamo riscoprire le ragioni dello stare insieme, aprendoci anche alle nuove culture, alle nuove tradizioni. Ecco, la città di Parma un po' come la vogliamo, come ci piacerebbe, e tu che cosa fai per la tua città? Non aspettarti solo dagli altri, ma anche tu costruisci un mattone per rendere questa città davvero un luogo di eccellenza, una bellezza.
Visto che sei così conosciuto, hai mai pensato di candidarti?
No, assolutamente no, anzi io penso che i preti dovrebbero per certi aspetti stare un po' nell'ombra, insomma i laici hanno questo grande compito, Se rinasco una seconda volta, vediamo. Non farò più il prete, ma voglio fare qualcosa d'altro.
Va bene, va bene. Allora, Don Umberto, noi siamo in chiusura. Io sì, ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi. Abbiamo trascorso un'oretta piacevole, dai.
Molto bella.
Perfetto.
Oh, ragazzi.
Grazie, Don Umberto, per aver accettato l'invito. Alla prossima. Io ringrazio, come sempre, Francesco per la regia, Antonio e Luca per le nostre rubriche. E ringrazio tutti gli ascoltatori. Ciao a
tutti.
Grazie
di cuore. A presto.